dico un libro. Hashtag io resto a casa. Buonasera a tutti, bussiamo alle vostre porte, suoniamo ai vostri citofoni tutte le sere puntualissimi per raccontarvi e dirvi un libro. Il libro che ci ha accompagnato per qualche settimana lo abbiamo chiuso e sempre nelle nostre librerie abbiamo tirato fuori un altro testo di Buzzati, un romanzo breve pubblicato nel 1935, Il segreto del bosco vecchio, è ciò che ci accompagna in queste serate, da ieri sera a cui abbiamo dato l'avvio a questa lettura fino a che insomma non concluderemo il romanzo. A leggere, a dare la voce alle parole di Dino Buzzati e ai suoi personaggi, gli attori di Replicante Teatro, Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco, che vado immediatamente a salutare. Ciao Barbara, come stai?
Ciao Fabiola, buonasera a tutti. Bene, grazie. Bene, sono contenta di procedere su questo percorso buzzatiano del Bosco Vecchio, che è proprio un vero e proprio percorso molto misterioso. Avete notato che sia nella boutique del mistero che nel segreto del Bosco Vecchio ci sono queste due parole ricchissime di potenziale evocativo: mistero e segreto.
Sono due parole che ci portano, come nel nostro programma dobbiamo metterci all'ascolto, un po' anche con queste parole dobbiamo capire e metterci ad ascoltare e a guardare ciò che c'è un po' più in là, per andare al di là del mistero e al di là di ciò che è segreto. E un po' anche seguendo la situazione di questa emergenza, il segreto del Bosco Vecchio rappresenta anche un po' la rinascita, come ci aveva detto Andrea qualche giorno fa. Effettivamente la scorsa settimana ci avevate promesso questa cosa. Ed effettivamente siamo in una fase probabilmente anche un pochino di ripresa, almeno oggi hanno aperto le librerie, i negozi per i bambini. Certo è che le città sono ancora bloccate, chiuse, ma sono piccoli segni di riapertura e di rinascita del nostro vivere e quindi anche di tutti i cittadini. Andrea, vengo proprio da te, buongiorno, ormai buonasera perché sono le 8:30.
Buonasera, ciao Fabiola, ciao.
Allora direi che io ricordo ai nostri ascoltatori la proposta che ci avete fatto proprio voi di Replicante Teatro, che è quella del sostegno che vogliamo dare al Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, che ha istituito la Fondazione Comunitaria insieme ai suoi partners e che potete trovare sul sito. Basta indicare su Google Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta / andrà tutto bene e vi usciranno tutte le informazioni. Tutte le sere, lo ribadiamo, abbiamo scelto di dare un sostegno e di invitare i nostri ascoltatori a donare per questo fondo, perché ci piace proprio l'idea di guardare al presente e nello stesso tempo di guardare anche al futuro e farlo con un senso che è specifico della Fondazione Comunitaria, proprio quello della solidarietà e della comunità e della condivisione. Come esattamente sono i valori che ci hanno spinto per aprire questo programma e per aprire questo momento di lettura comunitaria, solidale e appunto condivisa? Nel presente le attività sono già iniziate, tra cui la distribuzione di cibo. Nel futuro è stato aperto un bando per il terzo settore, per poter poi effettivamente sostenere concretamente tutte quelle categorie che sono state penalizzate maggiormente durante questa emergenza. Io non mi dilungherei altrimenti, perché sappiamo che i nostri ascoltatori attendono, e anch'io, perché tutte le sere attendo questo momento per poter essere accompagnata da Buzzati e dalle vostre voci. E allora direi che possiamo dare l'inizio al secondo capitolo, Il segreto del Bosco Vecchio.
Il mattino dopo, verso le 10:30, giunsero alla casa, debitamente preannunziati dalla Gazza. Giunsero 5 uomini. Erano i componenti della commissione forestale, venuti per un'ispezione.
No.
Il capo spiegò al nuovo proprietario, il colonnello Sebastiano Procolo, che la legge imponeva delle visite di controllo per verificare che i proprietari non abusassero del taglio delle piante. Non era certo questo il caso del suo predecessore Morro, che, pur avendo sfruttato al massimo il piccolo bosco circostante la radura, il quale per parecchi anni doveva ora essere risparmiato, non aveva mai toccato il famoso Bosco Vecchio, orgoglio della vallata. Ma si sa, le formalità sono formalità e la visita doveva essere fatta.
Il colonnello Procolo si mostrò alquanto riservato, ma in fondo non gli spiacque di essere accompagnato subito a vedere il Bosco Vecchio, di cui aveva sentito tanto parlare. Il Procolo e la commissione si misero in cammino. Attraversata la zona di bosco ormai spopolata, il capo della commissione espresse il suo stupore nel constatare che il Morro aveva fatto martellare le piante a spizzico, diradando la fustaia, così da esporla a tremenda rovina in caso di tempesta. I sei arrivarono ad una stecconata, dietro la quale cominciava una zona di foresta molto più fitta, con abeti di diverse qualità, venerandi altissimi. Non si vedevano tracce di taglio. Proprio al limite giaceva disteso un grande albero, probabilmente crollato per vecchiaia o per vento. Nessuno si era curato di portarlo via e tutti i rami si erano coperti di una muffa soffice, verde. Si svolse una discussione. Il colonnello Sebastiano Procolo, chiese se almeno nel Bosco Vecchio egli, ecco, potesse fare eseguire dei tagli.
Il capo della commissione rispose che divieti specifici non ce n'erano, naturalmente però non si dovevano sorpassare certi limiti. Intervenne allora uno dei quattro membri della commissione, un certo Bernardi, uomo alto e robustissimo, di età indefinibile e di espressione cordiale. Disse: divieti non ce ne sono, ma faccio voto che lei, colonnello, non sia da meno del suo nobile zio Morro. Questi sono gli abeti più antichi che si conoscano e sono certo che lei li rispetterà.
Ah, le mie intenzioni, interruppe il Procolo, non le conosco neppure io, ma non mi sembra che vi sia il motivo per tanta invadenza, scusatemi l'espressione.
Mi stia a sentire un attimo e non si scaldi, ribadì Bernardi. Una volta, molti secoli fa, questa terra era tutta pelata. Proprietario era il brigante Giacomo, detto Giaco, un uomo pieno di iniziativa che aveva un suo piccolo esercito. Un giorno quest'uomo tornò senza nemmeno più un soldato, stanco e ferito. Allora pensò: bisogna stare più attenti. Una volta o l'altra mi inseguono e io non ho un buco da nascondermi. Bisogna che io pianti un bosco dove potermi riparare. Detto fatto, piantò questa foresta. Ma siccome gli alberi crescevano ad agio, gli toccava aspettare almeno fino agli 80 anni e allora arruolò dei soldati e partì per una nuova impresa. Ne sono passati da quel tempo degli anni. Ce ne sarebbe da fare un museo. Ma chi le dice, colonnello, che Giacomo non possa tornare? E le dirò di più. Lo si aspetta da un momento all'altro. Può darsi sia di ritorno proprio questa sera. E si può essere sicuri, quando tornerà, non avrà più un soldo né un soldato. Sarà inseguito da centinaia di uomini, forse anche da donne, tutti armati di fucili e randelli. Avrà solo una piccola scimitarra e sarà affamato e stanco. Non avrà dunque un uomo così il diritto di trovare il suo bosco intatto per poterci si rintanare? Non è roba sua lo stesso?
Ah, ogni pazienza ha un limite, scattò il colonnello. Questo è parlare da forsennati. Non mi pare di aver detto niente di assurdo, disse Bernardi. E che toccare quel bosco sarebbe stata una cosa iniqua. Ecco cosa aggiunse Bernardi. Ma aspettò ancora qualche parola, poi si allontanò, inoltrandosi da solo nel bosco vecchio. Il capo della commissione, per giustificare il collega, osservò come quegli fosse un uomo strano, un po' nervoso, è vero, ma conosceva i boschi come nessun altro, e quando si trattava di guarire una pianta, beh, era prezioso. Il colonnello pareva ormai mal disposto e si avviò da solo al ritorno. Nello stesso tempo, all'interno del bosco vecchio giunse una voce. «Colonnello! Colonnello! Venga! Venga un momento a vedere!» «Chi è che li chiama in questo modo?» chiese il procolo al capo della commissione. «Non capisco», fece l'altro sorpreso. «Assolutamente non capisco». «Certe confidenze?» concluse il colonnello, che aveva ben riconosciuto la voce del Bernardi. «Ebbene, certe confidenze non le sopporto volentieri, diteglielo pure se credete». E si diresse verso casa a passo velocissimo, mentre si affievoliva nel cuore della foresta quella voce. «Colonnello! Colonnello!»
Ora, il seguente fatto avvenne non si sa bene se all'indomani o due giorni dopo la visita della commissione forestale. Il procolo dopo cena passeggiava per la spianata davanti alla casa. Il crepuscolo stava per finire quando si udì il segnale della gazza. Il colonnello chiese al vettore, il servo dello zio Morro, chi potesse arrivare a quell'ora, e Vettore rispose che proprio lui non sapeva. Dopo 20 minuti non era ancora giunto nessuno. Fu allora che la gazza gridò per la seconda volta. Beh, una volta può sbagliare, ma due volte non è mai accaduto, notò Vettore. Il colonnello, camminando su e giù per il prato, aspettò 3/4 d'ora. Ma non comparve nessuno. Decise allora di andare a letto e incaricò Vettore di fare la guardia.
Erano le 21:30 quando egli spense la luce e si rivoltò con la pancia in giù per addormentarsi. Proprio in quel momento giunse per la terza volta il richiamo della gazza e di nuovo non venne nessuno. La voce si udì ancora alle 22:30. Alle 23:10, alle 24 in punto, all'1:40, alle 2:55 e alle 3:43. Il colonnello ogni volta cominciava un'attesa nervosa, ricacciando indietro il sonno. Ogni volta accendeva la luce, guardava l'orologio d'oro, ma alle 3:49, quando per la 10ª volta giunse la voce dell'uccello, il colonnello balzò dal letto, si vestì, prese un fucile con alcune cartucce e si avviò per la strada verso l'albero della gazza. Quella notte c'era la luna, appena appena calante.
Giunto al limite del bosco, benché ci fosse abbastanza luce, il colonnello non capì più se avesse o no oltrepassato la pianta della gazza. D'un tratto, proprio sopra la sua testa, echeggiò il rauco richiamo dell'uccello. Alzati gli occhi, il procolo riconobbe su uno dei rami estremi la gazza guardiana. Allora alzò il fucile, mirò e lasciò partire un colpo. Pentasi l'eco della detonazione, rimasero solo le grida altissime della gazza. Era stata colpita. Si dibatteva sul ramo. Il colonnello comprese benissimo che stava lanciando feroci maledizioni.
«Ne avevo abbastanza di questi tuoi stupidi scherzi! Non voglio perdere il sonno per colpa tua! 10 volte hai dato il segnale questa notte e nessuno è venuto!»
«Vigliacco!» gridava la gazza. «Adesso mi hai ferita gravemente! No che non ti dirò che ho visto passare questa notte. No che non te lo dirò.
Ah, un bel niente hai visto passare. Un bel niente. La prova è che ti sei messa a gridare anche quando sono arrivato io. Eppure venivo da casa, cara.
Mi ero un poco addormentata. Ti ho visto fermo qui sotto e non ho capito chi fosse. Poteva ben essere qualcuno venuto dal basso. E poi sarà lecito sbagliare una volta. Intanto la gazza, con molta fatica, era scesa di ramo in ramo fino a circa un quarto d'altezza dell'albero. Per tenersi diritta, ferita com'era, appoggiava le ali come puntelli, cercando di nascondere la sua infermità. Seguì un silenzio. Poi si cominciarono a udire dei piccoli colpi regolari sulla base del tronco. Il colonnello si accorse che erano gocce di sangue che cadevano dall'alto.
E chi era passato di qui? Eh? E per chi avevi dato il segnale? Insisteva il procolo.
Non te lo dico, rispose la gazza. È inutile che tu insista. Ci fu un altro silenzio. E ancora si udì il picchettio sul tronco.
Forse è una ferita da niente, osservò il colonnello.
Non importa, non preoccupartene, disse la gazza. Del resto un giorno o l'altro volevo andarmene da questo posto maledetto. Ingenua che ero, pensavo che il mio servizio di segnalazione fosse gradito. Questo posto non lo posso soffrire. Tutto è vecchio decrepito, tutto va in putrefazione, morro e morto. E tu come età, non scherzi, caro il mio signor colonnello.
Vada che ti sparo un altro colpo se non la smetto.
La gazza gorgogliò qualche cosa, senza che si potesse capire. La voce divenne ancora più opaca del solito e usciva a stento. Mi hai ferito a tradimento, colonnello, disse. E disse che ora forse avrebbe dovuto morire e di lasciarle almeno dire una poesia.
Ah, una poesia?
Sì, fece la gazza con tristezza. Era il suo unico svago, solamente faceva fatica. Le rime a lei non riuscivano quasi mai e naturalmente bisognava che qualcuno la stesse a sentire, se no era inutile. Due volte sole, due sole rime in quest'ultimo anno.
Beh, disse il colonnello, fa presto allora, dai, su!
Si ebbe un silenzio che lasciò udire il ticchettio delle gocce di sangue. Ormai il fioco è rado. La gazza si eresse con tutte le forze, puntellandosi sulle ali. Alzò la testa verso la luna. Poi si udì la sua voce rauca, con dentro una specie di dolcezza. Ricordo i giorni in cui mi dicevano: certo tu volerai molto. E qui si fermò, ansimando, come per avvertire. Mi dispiace, ho perso una sillaba. Accade alle volte, così, non si sa come. Il colonnello con la destra fece un indulgente segno di tolleranza. Allora l'uccello riprese. In aprile, in agosto, in settembre, anche in dicembre, tra i freddi venti, sempre questi eterni complimenti.
Brava, hai fatto una rima,
notò ad alta voce il colonnello dal basso.
Sì,
rispose la gazza, Se n'era accorta effettivamente. Peccato che Sebastiano Procolo stava attento, molto attento. Vide la testa della gazza afflosciarsi come se fosse mancato il sostegno. Tutto il corpo si piegò da una parte, restò un momento in bilico e poi cadde giù, di ramo in ramo, fino a che giacque sul terreno. Il colonnello raccolse da terra l'uccello, lo soppesò in una mano, lo adagiò nuovamente al suolo. Quando egli se ne andò, la notte stava per finire.
Questo è il secondo capitolo di Il segreto del Bosco Vecchio, un romanzo breve di Buzzati, ce lo stanno leggendo Barbara Caviglia e Andrea Damarco. Delle serate meravigliose, bellissimo ascoltare questi racconti dalla vostra interpretazione e dalle vostre voci. Grazie dunque a Barbara e ad Andrea, vado immediatamente anche a salutarvi per augurarvi una buona serata. Grazie Barbara.
Grazie molte a te e a tutti quanti e arrivederci a domani sera.
Un saluto anche ad Andrea, l'appuntamento ovviamente anche con te per domani alle 20:30.
Perfetto, domani alle 20:30 con terzo round. Buona serata a tutti e grazie.
Un ringraziamento va anche a Daniele Frimer in regia e dunque anche a lui un saluto. Come sempre ti dico un libro hashtag Io Resto a Casa, ritorna alle 20:30 tutte le sere per entrare nei vostri salotti, cenare con voi oppure per darvi anche la possibilità di riascoltare questi nostri appuntamenti durante il corso della giornata. Lo potete fare andando sul nostro sito www.radioproposta.inblu.it, scaricandolo dal podcast. Basta andare in questa sezione e poi selezionare il programma e anche il giorno, in modo che così possiate avere tutte le puntate di questo romanzo Il segreto del Bosco Vecchio e poi magari avere un audiolibro completo a casa dalle voci di Barbara e Andrea e sarebbe davvero bello poterlo anche poi riascoltare in tempi diversi e vedere che cosa questo romanzo e queste parole potrebbero darci e dirci in altri tempi. L'appuntamento dunque è per domani alle 20:30. Io vi auguro una buona serata e una buona notte. Ti dico un libro, hashtag Io Resto a Casa.